nostre menti in fiamma e i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Dio, Madre nostra.
Prega noi.
Beato Alfonso Maria Fusco, Venerabile Lanteri, Santi tutti gli angeli, San Giovanni Battista, Santi tutti gli angeli del Signore.
Pregate per noi.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora, eccoci al nostro appuntamento natalizio di quest'anno. Ho pensato di portarvi un po' l'aspetto spirituale della Laudato Si. Nel secondo capitolo della Laudato Si, dopo il primo capitolo in cui il Papa parla di quello che sta accadendo alla nostra casa, il mondo la chiama la nostra casa, intitola questo capitolo, il secondo, il Vangelo della creazione, no? E in questo capitolo ci sono 7 paragrafi. Io mi fermerò soprattutto sul 7, che si intitola Lo sguardo di Gesù. Però vi faccio una carrellata veloce di quello che dicono questi 6 paragrafi, no? E nel primo si parla del Vangelo della creazione, cioè di come la creazione abbia un messaggio da parte da Dio per ciascuno di noi. E viene citato Giovanni Paolo II in questa frase che lui disse per il messaggio della pace del 1990. I cristiani in particolare avvertono che i loro compiti all'interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura del creatore, sono parte della loro fede. Questo è il principio importante di tutta la Laudato Si, che i nostri doveri nei confronti della creazione fanno parte della nostra fede, cioè la nostra fede ha qualcosa da dire a riguardo. Nel secondo paragrafo parla dei racconti biblici e si parla in particolare delle 3 relazioni fondamentali strettamente connesse, che sono con la natura, con gli fratelli e con Dio, che in seguito al peccato originale sono state infrante, rotta l'armonia. Per questo è significativo che l'armonia che San Francesco d'Assisi viveva con tutte le creature sia stata interpretata appunto come guarigione del peccato originale, no? Come cammino di dell'uomo nuovo. In qualche modo Francesco viene riportato alla innocenza originaria. Poi un altro, sempre nel secondo paragrafo, c'è un asserto molto importante. Noi non siamo Dio, questo noi sembra che lo sappiamo bene, ma l'uomo moderno di fatto si comporta come Dio, no? La terra ci precede e ci è stata data. Questo è un asserto importante. Noi non siamo Dio, la terra ci precede e ci è stata data, no? E poi viene citato quel passo molto bello e ricco: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Quindi il Papa si ferma su questi 2 verbi: lo coltivasse e lo custodisse, no? E poi è una cosa molto simpatica che il Papa cita quelle parti della scrittura del Vecchio Testamento dove si parla di come la legge di Dio implica dei doveri nei confronti degli animali. E dice: se vedi l'asino del tuo fratello o il bue caduto sulla strada, non fingerai di non averli visti, ma insieme con lui li farai rialzare. Poi, quando cammin facendo troverai sopra un albero o per terra un nido di uccelli con uccellini o uova e la madre che sta per covare gli uccellini o le uova, non prenderai la madre sui figli, no? E poi anche il sabato stesso è proposto non solo per il riposo dell'uomo, ma anche per il riposo degli animali, dell'asino, perché si riposino il bue e l'asino. Poi Papa Francesco conclude questo secondo paragrafo dicendo questa frase, ve la leggo, sembra bella: non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio creatore onnipotente. In questo modo finiremo per adorare altre potenze del mondo o collocheremo noi stessi al posto del Signore fino a pretendere di calpestare la realtà creata da lui senza conoscere nessun limite. Nel terzo paragrafo, che è il mistero dell'universo, Papa Francesco introduce un dato teologico le cui implicazioni sono molto importanti dal punto di vista spirituale. Non è che Papa Francesco introduce lui, no, lui ricorda un dato teologico. Qual è questo dato teologico? Dio è presente nella sua creatura. Ogni creatura è portatrice della sua presenza, altrimenti non potrebbe esistere, perché la creatura non può reggersi da sola. E qui apro una piccola parentesi sulla presenza di Dio, che Dio è dovunque, perché nulla potrebbe esistere, e c'è una presenza di Dio anche nel demonio. C'è una presenza di Dio anche all'inferno, c'è una presenza di Dio anche nelle anime dannate, perché nulla esisterebbe senza questa presenza di Dio. Solo che nella creatura non ragionevole Dio è presente con una presenza di potenza creatrice. Nelle creature razionali che lo amano, è presente con la sua potenza creatrice, è amorosa e amante, con una relazione d'amore. In queste creature lui è presente sempre come amore, perché Dio è amore, quindi quando noi diciamo che Dio è presente all'inferno, diciamo che Dio è presente come amore, ma amore rifiutato, no? Mentre con chi lo ama è presente come amore accolto, potenza d'amore che viene accolta, l'inferno lui è presente come amore rifiutato. D'altra parte, non esisterebbe l'inferno stesso se Dio non fosse amore, perché solo l'amore può essere rifiutato, no? Questa è la più alta spiegazione dell'esistenza dell'inferno. In un certo senso ci dà fastidio l'esistenza dell'inferno, perché vorremmo che non esistesse, però è un dato di fatto che dobbiamo accogliere e dobbiamo anche meditare, perché siamo chiamati a due aspetti nei confronti dell'inferno. Siamo chiamati a non andarci, no? Perché il Signore è venuto a strapparci, però abbiamo una missione particolare nei confronti dell'inferno, di metterci davanti alla bocca dell'inferno con la santità della nostra vita e impedire che le persone ci vanno, no? Per cui è importantissima questo dato di fede, che fa scadere tutta la missionarietà della Chiesa quando non ci si crede. Quando non si crede all'inferno si scade, perché dice non c'è una spinta, no? Non c'è una spinta di salvezza verso l'umanità. Tanto si salvano tutti, tanto Dio è buono, tanto Dio è misericordioso, dimenticandosi che misericordia bisogna invocarla, bisogna chiederla, no? Bisogna stare attenti molto col termine misericordia. E molti oggi stanno prendendo questo anno della misericordia come anche ha visto il Papa, ci dà la misericordia, tutto è buono, siamo tutti... No, non è. Misericordia di Dio è una cosa molto seria, non si scherza, perché la misericordia richiede da parte nostra la consapevolezza della nostra miseria, no? Allora la misericordia mi raggiunge quando io sono consapevole della miseria e invoco la misericordia, no? Tutto questo c'è chiaramente, il Papa lo dice, ma voi sapete bene che i mass media fanno dire al Papa quello che gli piace a loro, no? Tagliano, e c'è in giro, in questi ambienti particolarmente indifferenti, c'è in giro, beh, tanto adesso c'è il Dio della misericordia, come se prima ci fosse il Dio dell'inferno, no. Dio è sempre lo stesso. Amen. Chiusa la parentesi. Riuscite a seguire? Casomai uno alza la mano. No, sto sbrigandomi qui perché voglio arrivare al settimo, perché lì mi voglio fermare. Adesso voglio fare una carrellata. Sì. Tornando al terzo paragrafo, al numero 80, ci sono dei pensieri importanti che vale la pena di rimarcare. Uno è quello che dice: Dio è in grado di trarre il bene dal male con la sua inventiva infinita. E molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o fonti di sofferenze fanno parte, in realtà, dei dolori del parto, che ci stimolano a collaborare con il Creatore. Cioè il Papa legge in visione positiva tutti i mali che ci sono come la gestazione di questo mondo verso il mondo nuovo. L'universo è in gestazione, in cammino verso la sua pienezza che è in Dio e che è già raggiunta in Cristo risorto. Ma questo è un punto molto importante che lo riprenderemo, se Dio vuole, dopo, che la pienezza della redenzione c'è già in Cristo risorto. No, questa pienezza è tutto converge verso il risorto. Lo scopo finale delle altre creature, dice il Papa, non siamo noi, invece tutte avanzano insieme a noi e attraverso di noi verso la meta comune che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. No. Quindi lui fa vedere come Cristo sia al centro, le creature vanno verso il Cristo, ma ci vanno attraverso di noi. Ecco, ci vanno attraverso di noi. Forse non è stata molto, in questo punto il Papa non ha ricalcato molto, lo dice, però non ha ricalcato molto, perché lui interessava far capire un'altra cosa, l'indipendenza delle creature da noi, come atto creatore di Dio che ama le sue creature e noi dobbiamo rispettarle. Però c'è da dire, e lui lo dice, ripeto, però non lo ricalca troppo, che le creature vanno verso il loro fine in Cristo risorto attraverso noi. E qui ci sarebbe da parlare dell'aspetto sacerdotale dell'uomo, l'uomo sacerdote dell'universo, che cioè colui, il mezzo con cui tutto il creato viene riportato nell'amore a Dio. Poi parla dell'indipendenza delle creature, insomma, che è una cosa meravigliosa nell'universo. Nel quarto paragrafo il Papa tratta del messaggio di ogni creatura nell'armonia di tutto il creato. E qui parla appunto di quello che lui dice, insistere nel dire che l'essere umano e l'immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare che ogni creatura ha una sua funzione e non è superflua. Il Papa legge il pericolo di un'assolutizzazione dell'uomo come immagine di Dio che poi porta un discapito nelle creature che vengono viste semplicemente come utili all'uomo e non come bene in se stessi, no? Allora dice, tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio e del suo affetto smisurato per noi. E dice, Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell'universo. Poi nel 86 il Papa dice, l'interdipendenza delle creature voluta da Dio, il sole, la luna, il cedro, il piccolo fiore, l'aquila, il passero, le innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare che nessuna creatura basta a se stessa e che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre per completarsi vicendevolmente al servizio le une delle altre. Qui una citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi qui il Papa mette in rilievo l'importanza delle creature, facendo notare che sì, noi siamo i sacerdoti dell'universo, però ecco, bisogna stare attenti a non assolutizzare questo a discapito di un nostro rapporto con le creature. Però subito dopo, nel quinto paragrafo, lui è consapevole che oggi esiste una spinta contraria, no? La spinta contraria, cioè una elevazione delle creature a discapito dell'uomo, il cosiddetto animalismo che c'è in giro, no? C'era quella famiglia qualche mese fa che stava parlando, eravamo seduti così Erano due famiglie, a un certo punto parlano della loro cagnetta, no? Chi è che non c'ha la cagnetta? Cioè, quando è morto il nostro cane a casa c'è stato lutto nazionale per non so quanti giorni. Tutti che piangevano, mio cognato. Sì. Io ho avuto tanti cani, no? Tanti cani, ma ho mai pianto per la morte di un cane, anche bambini. Scusatemi, ma non li capisco. A 25 anni un ragazzo che veniva da me un giorno, adesso non viene più, ragazzi, sai come sono, vengono 3-4 mesi, poi spariscono, poi ti ritornano. Quando veniva un giorno, ma che c'hai? Era questo, sì padre, è morto il mio cane, sono due giorni che pianco, signore mio. Ma si può costruire mai qualcosa di bello con dei pappamolle così? Cioè che hanno tutto, non si tratta di pappamolle, hanno un disordine, non hanno i criteri, non hanno i valori, sono sbandati proprio, no? E si ingigantiscono cose da nulla e poi le cose vere... Per una balena si fa tanto chiasso e poi si ammazzano i bambini. È l'uomo di oggi, proprio, no? Scriteriato, confuso, senza basi, senza riferimenti. No? E queste qui mi parlavano della loro cagnetta. A un certo punto questa signora di messa domenicale, cristiana, dice «è questa figlia di Dio». Ma io mi sono messa a gridare, come? Dico, figlia di Dio? Ma tu sei matta, dico, figlia di Dio. Oh, allora il battesimo buttiamolo, diamolo ai cani, ai gatti, non so che dobbiamo fare. Ma io intendevo dire creatura di Dio, no, tu intendevi dire che non sai che cos'è figlia di Dio, no? Abbiamo perso un po' tutto l'aspetto questo. E fra poco, vedete, questo uomo sbandato, fra poco vuole... E ci farà venire il senso di colpa quando tu mangerai una bistecca, no? Ti farà venire un senso di colpa perché hai fatto un peccato ammazzando quel bue che c'era lì, perché vogliono crearci questi antivalori che non concludono niente e che non hanno un riferimento oggettivo, ma loro li gonfiano, per cui poi tu avrai una religione del vegetarianismo. Adesso qui c'è anche quell'altro, come si chiama? C'è anche un altro più ancora spinto del vegetarismo, mi ricordo come si chiama, vegani, no? Che lì proprio non mangiano niente. Che uno può essere anche libero di scelta, come scelta, diciamo, di cibo per la tua salute, ma il problema è lì che c'è una religione dietro, no? Non lasciamoci... È una religione che c'è dietro, cioè valori portati avanti, perché sono gente che vivendo male la loro vita morale hanno bisogno di crearsi un alone, perché l'uomo se non si sente santo non è felice, no? E allora ha bisogno di crearsi una religione dove lui vive quelle regole e quelle regole le vive bene, però dall'altra parte si sbraga in tutto. Allora il Papa ricorda anche questo aspetto, bisogna stare attenti, che l'uomo è uomo, immagine di Dio, un'anima, gli animali non ce l'hanno. Però devo dire che il Papa lo dice, però forse sarebbe stato bene che fosse stato ancora più incisivo, più forte. No, lo dice. Nel sesto paragrafo poi parla della destinazione universale dei beni, tasto dolens di sempre. Perché il Signore ha dato la terra a tutti, ma non tutti ne beneficiano. Ecco, fatta questa carrellata, adesso parliamo del settimo capitolo, del settimo paragrafo, no? Che è oggetto particolare di questa nostra conferenza. Questo settimo paragrafo si intitola «Lo sguardo di Gesù». Il Papa intitola questo settimo «Lo sguardo di Gesù». Il Vangelo ci mostra Gesù in un continuo contatto con la natura. Ci abbiamo presente quando Gesù parla, le parabole manifestano un suo continuo contatto con la natura. E prestava alla natura un'attenzione piena di affetto e di stupore. Si nota nelle frasi di Gesù lo stupore nei confronti della natura. Io mi ricordo quando ero a Sassari, sono andato con la gita parrocchiale in un paese che si chiama Tula, se non sbaglio. C'era un lago in questo paese perché c'era una nostra parrocchiana che abitava lì, allora siamo andati in gita. Una meraviglia delle meraviglie, una cosa stupenda. Io sono sceso dalla macchina incantato. Potevo stare lì non so quanto, solo a guardare quelli che pescavano, la bellezza di quel lago, che non avevo mai visto un lago così. Non saprei cosa spiegare, perché era proprio bello, no? Quando ce ne andate via mi sono accorto che una delle macchine dei nostri parrocchiani, di ragazzi della nostra parrocchia, 25-20 anni, non erano scesi dalla macchina, perché c'erano le partite di calcio e sono rimasti in macchina a ascoltare le partite di calcio. Cioè, è chiaro che... Sì, ma lo stupore, la bellezza, ti parla veramente, veramente di Dio, no? Quando Gesù dice: alzate i vostri occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Ecco, il Signore ci invita, Gesù ci invita a guardare, guardate, ci invita a guardare la creazione, ma non a guardarla con semplici occhi fisici, no? Ma attraverso uno sguardo spirituale, che mosso da quello spirito, sa da quello fisico, uno sguardo spirituale che mosso dallo sguardo fisico sa cogliere la voce del Padre che parla attraverso ogni creatura, creata da Lui per amore e nel suo amore. E così tale sguardo ce lo comunica in tante delle sue parole. Quando dice, ad esempio, il regno dei cieli è simile a un granello di senapa, egli è il più piccolo dei semi, eccetera, eccetera. Gesù invita a riconoscere la relazione d'amore che Dio ha con il suo creato, come dice la scrittura, cioè Gesù ci fa cogliere come il creato sia amato da Dio. E allora è bello leggere quel brano che sappiamo, ma riascoltarlo fa sempre bene al cuore. Sapienza 11:21-26. Prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi potrà opporsi al potere del tuo braccio? Tutto il mondo davanti a te come polvere sulla bilancia, come stilla di rugiana mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. Questo ci vuole comunicare Gesù, no? Anche quando dice: cinque passeri non si vendono forse per due soldi. Eppure neppure uno di essi è dimenticato da Dio. Ancora quando dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro li nutre. Ora, come fare per raggiungere questo sguardo spirituale? No? Il Nowen, c'è un testo del Nowen molto bello, ho dimenticato di portarvelo, che Nowen è un maestro spirituale contemporaneo, sacerdote olandese, ha scritto molto sulla vita spirituale, però come tutti gli autori bisogna sempre leggerlo con intelligenza, cioè mai prendere tutto così. Del Nowen puoi prendere il 95%, però c'è un 5% che va tenuto un po' con rispetto, ma lasciato da parte. Bisogna abituarsi a questo tipo di lettura, no? Che sa cogliere il bello, come diceva San Francesco di Sales: prendete come le api quello che c'è di buono in tutti e fate il miele. No? Nowen direi che il 95% anche di più è buono, però non bisogna tutto, perché l'ha detto il Nowen, ecco, alcune cose sono da sottoporre a discernimento. Ora, questo testo è molto bello del Nowen, che veramente è stato scritto dai suoi discepoli, sono tre testi postumi scritti dai suoi discepoli, sono la direzione spirituale, il discernimento spirituale e la formazione spirituale. Sono come autore risulta il Nowen, però sono i suoi allievi che hanno messo insieme le sue conferenze. Questo testo che vi consiglio si intitola La formazione spirituale. La formazione spirituale che segue a un testo